È martedì 14 aprile.
Sono le 8 e 11 minuti.
Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo. Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Eccoci, torniamo allora in studio e saluto un gradito ritorno qui a Umbria Radio del professor Marcello Signorelli, docente di politica economica all'Università di Perugia, ma anche componente del Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti. Dottor Signorelli, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Buongiorno e ben trovato. Allora, questa mattina, ma non solo questa mattina, ormai da giorni, se non da settimane, si parla di questa ripartenza, di questa fase 2 del paese che si deve rimettere, come dire, se non di corsa, comunque a camminare dopo la chiusura, dopo il lockdown. Vedremo dopo il 4 maggio quello che succede, però, insomma, le categorie economiche, molte categorie economiche ormai spingono per una ripresa graduale, ma io volevo capire da questo punto di vista, dottor Signorelli, qual è il suo pensiero, che ormai sia inevitabile questa ripartenza scaglionata, come dice qualcuno, perché gran parte dei paesi europei con varie misure ormai ha deciso di ripartire. Io cito la Danimarca, cito la stessa Francia, che ha detto Macron che farà ripartire le scuole, se non sbaglio, dopo maggio. Insomma, ormai siamo, il tema è questo, con tutte le precauzioni sanitarie, o no?
Allora, intanto va premesso che la situazione nel paese, in Italia, è alquanto differenziata, no? Come è noto, anche perché appunto in alcune regioni è arrivato in ritardo il virus, quindi non ha avuto modo di diffondersi, perché ovviamente è partita prima la chiusura, che non è mai stata totale, però è stata vasta in molti settori dove non essenziali o comunque ritenuti tali. Quindi la fase 2 è, ovviamente bisogna ragionarci, anzi è importante prepararla nel dettaglio, aggiornando continuamente con le informazioni che arrivano, perché va detto, viviamo in un contesto decisionale altamente incerto, dove le informazioni sono ancora scarse, quindi è importante raccogliere tutti gli elementi utili, essere in grado di aggiornare anche la strategia in base a quello che accade, magari muoversi su più direzioni. Io dico solo un elemento, no, che ormai tutti gli esperti sottolineano, no? Col virus dovremo convivere per lungo tempo, che ci piaccia o no. Dovremo essere in grado, naturalmente in questa fase era importante la chiusura, perché altrimenti gli ospedali sarebbero andati al collasso, come è accaduto in Lombardia, e i morti sarebbero stati molti di più di quanti già sono tanti in questa fase. Però la riapertura quindi dovrà essere una convivenza col virus per presumibilmente diversi mesi. Quindi si tratterà di gestirla al meglio, con un controllo del territorio, perché a me convince molto l'idea, che peraltro diciamo in Veneto è stata in parte applicata, e che la sfida col virus si vince soprattutto nel territorio prima ancora che negli ospedali, cioè negli ospedali devono arrivare meno pazienti possibili, perché altrimenti appunto rischiano la non gestibilità. Quindi il potenziamento dei test, poi meccanismi anche di tipo tecnologico che individuano rapidamente non solo i positivi, ma poi ne controllano i contatti avuti, quindi per evitare riesplodere di focolai. Questo non può essere gestito diciamo solo a livello centralizzato, deve avere una definizione di tipo territoriale. Peraltro su questo versante l'Umbria devo dire che si è mossa abbastanza rapidamente, ripeto, sulla scia del Veneto. Quindi la riapertura inevitabilmente sarà di tipo graduale, no? Quindi certo, non potrà riaprire tutto. Ora però la tempistica e le caratteristiche sono di non facile definizione. Ecco, però quello che mi preoccupa è l'aspetto di essere in grado di potenziare ulteriormente gli aspetti di carenza. Quali sono? Io continuo a vedere, è vero, sono cresciuti considerevolmente il numero dei test che si possono fare, no? Giornalmente vengono fatti, però lì bisogna andare ancora oltre. Chiaro, i problemi non sono solo di laboratori, quindi coinvolgere più quelli privati, ma anche di reagenti, insomma, ci sono tanti elementi, no, in gioco, certo. Però lì va potenziato enormemente quell'aspetto, perché sarà importante, lo era già, lo sarebbe stato già diciamo nelle passate settimane, ma lo sarà ancora nella fase di riapertura, certo, per individuare presto.
Senta professore, io volevo chiederle una cosa. Qualcuno paragona la crisi economica data dal coronavirus al dopoguerra. Secondo lei siamo sulle iperboli, sulle, come dire, facili e sbagliati paragoni, o secondo lei con il coronavirus davvero si apre una stagione del tutto nuova e imprevedibile, e con quali sono i rischi e le opportunità? Poi parleremo anche dell'Europa, insomma, del possibili aiuti dell'Italia, che può avere l'Italia dall'Europa, ma per l'economia, professore, si apre una stagione totalmente nuova?
Allora, uno dei, forse il più autorevole, che ha parlato, ha paragonato una guerra, è stato Draghi nel Financial Times, sì, no, diversi giorni fa. Effettivamente le caratteristiche sono simili, non sono identiche, perché non ci sono distruzioni, diciamo, dovute a bombe o altre situazioni, però il contesto di impatto economico è simile, perché colpisce sia il lato della produzione che il lato della domanda di acquisto. Quindi è una crisi molto diversa da quella che ad esempio abbiamo avuto di tipo finanziario e poi anche di tipo reale nel 2008-2009.
Sì.
Il confronto non è errato. Per ora, al momento, non siamo in grado di valutare, le varie stime sono tutte un po' diverse, un po' instabili, l'impatto cumulato complessivo che si avrà, perché la durata, diciamo, complessiva non ci è ancora ben chiara e ben definita, però già sappiamo che sarà un impatto notevole. Poi si potrà essere una riduzione del PIL, ad esempio quest'anno alcune stime dicono meno 5%, altre spingono meno 10%, insomma c'è un range abbastanza vasto ancora, ma in ogni caso è una recessione molto forte. Quindi si tratterà poi anche di vedere, dopo questa forte caduta della produzione, e come l'economia italiana o anche regionale sarà in grado di ripartire.
Senta professore, secondo lei molte imprese, come dicono alcuni suoi colleghi, resteranno sul campo, come suol dire, per usare una metafora appunto bellica, perché Confcommercio qui in Umbria ha stimato un 20% delle imprese che non dovrebbe riaprire, ci sono gridi d'allarme più o meno strumentali, più o meno giocati anche su una richiesta, però secondo lei qual è qui in Umbria la situazione?
Ma il rischio è reale ovunque, quindi non è un'ipotesi. Tra l'altro sarà ovviamente diversificato per settori, quello del turismo per molti versi è quello più colpito, probabilmente certo. Avrà anche una persistenza di impatto maggiore, poi possibile che sia, ma altri settori sono colpiti. Ma la stessa globalizzazione sarà modificata, quindi ci saranno naturalmente in prevalenza effetti negativi, ma magari qualche settore sarà anche in grado addirittura di ripartire meglio nel nuovo certo. contesto globale. Però è importante, diciamo, ridurre al minimo possibile il rischio di chiusura, di non riapertura di queste attività. E come farlo? Intervenendo, e devo dire che almeno sulla carta il governo l'ha fatto abbastanza tempestivamente, però come al solito in Italia poi ci sono dei tempi di arrivo della liquidità alle imprese, anche alle persone, alle famiglie che hanno necessità, sempre un po' più lunghi rispetto ad altri paesi, per varie ragioni.
La cosiddetta burocrazia.
Ora devo dire che anche il documento di Banca Italia, no, che ha spinto il settore bancario, quindi le banche, no, che come certo. noto fanno un po' da intermediari, a non essere troppo, diciamo, burocratico, diciamo questo termine, anche per il settore bancario, che pure è un settore privato, no? E quindi di trasferire rapidamente a imprese e famiglie che ne hanno diritto in base alle norme, insomma, la liquidità necessaria, perché ci sono già molte famiglie e persone in difficoltà
certo.
e le imprese appunto rischiano alcune di chiudere, quindi va minimizzato quel rischio, devono essere in grado di poter ripartire quando, e non sarà un momento nel tempo, perché abbiamo detto prima avverrà gradualmente la riapertura dell'attività, però devono essere in grado di ripartire. Ora i licenziamenti per legge sono stati bloccati, no? Però è evidente che è un blocco formale, no? Poi si vedrà alla prova dei fatti, realisticamente fra qualche mese, purtroppo i tempi sono questi, e quali imprese riusciranno a sopravvivere e soprattutto con che dimensione di produzione, quindi di occupazione.
Certo, certo. Senta professore, l'Europa sta facendo la sua parte oppure no?
L'Europa come al solito arranca, potremmo dire. Io, diciamo, ho sintetizzato la decisione dell'Eurogruppo della scorsa settimana con la logica del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dicendo che l'accordo nell'Eurogruppo, diciamo, per un terzo si può ritenere mezzo pieno, cioè pieno, quindi un terzo, molto meno di metà, quindi la parte relativa appunto all'utilizzo del fondo della Commissione Europea,
sì.
della Banca Europea degli Investimenti e anche lo stesso MES. Mentre un terzo, un altro terzo, forse potrà essere riempito, e qui il riferimento ai cosiddetti recovery fund, no?
Certo.
Questo strano termine che al sud, cioè al sud intendo Italia, Francia, Spagna e altri paesi, interpretano come eurobond o comunque cose simili, invece al nord, l'Olanda in particolare, ma anche la Germania per ora, non ne vogliono sentir parlare, quindi li interpretano, non è chiaro come le interpretano, alcuni la interpretano come un utilizzo di risorse del bilancio dell'Unione Europea, cosa che ovviamente quantitativamente non ha alcun rilievo macroeconomico, perché l'aspetto centrale è quello della quantità delle risorse necessarie, rimane sempre quello. Ora, Nell'immediato, l'ho detto altre volte, non c'è un'urgenza di risorse, perché è stato sospeso il patto di stabilità e crescita e quindi tutti i paesi, Italia compresa, fanno spesa pubblica aggiuntiva o minori entrate di tasse in deficit. Quindi diciamo non è che c'è un vincolo immediato alla disponibilità di risorse. Però è anche perché in questa fase, come è noto, la Banca Centrale Europea, dopo qualche incertezza, sta acquistando in abbondanza titoli di Stato dei vari paesi.
Certo.
Quindi crisi del debito sovrano nell'immediato non sono diciamo in gioco. Il problema si porrà semmai fra alcuni mesi. Quindi nell'immediato devo dire che anche come strategia fa bene il governo italiano a tenere il punto sull'intenzione di non utilizzare il meccanismo europeo di stabilità, sia pur con le condizioni attenuate, no? Sia pur limitate.
Sì, su questo c'è polemica, professore, perché molti sostengono che questo sia un meccanismo capestro, mentre altri sostengono che alla fine, con delle clausole molto alleggerite, diventa un meccanismo di prestito di denaro come altri, e rinunciarci sarebbe sciocco in questo momento. Lei come la pensa?
No, allora, in questa fase ritengo non utile a utilizzarlo, e anche strategicamente, in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, che sarà molto importante, è bene mantenere quel punto. L'Italia peraltro avrebbe 35-36 miliardi come massimo da quell'eventuale prestito,
sì,
no? E sono una dimensione totalmente insufficiente per le necessità. Quindi è evidente che per l'Italia, ma anche per altri paesi, Spagna, Francia e altre, sarà importante avere risorse, e per importi molto più elevati, su altre direzioni. E
sì,
qui devo dire che insieme a altri economisti, insomma, abbiamo promosso anche una lettera aperta ai leader delle istituzioni europee, ma anche ai capi di Stato e di Governo. Abbiamo avuto addirittura oltre 1800 adesioni di economisti di tanti paesi europei.
Sì.
Quindi con una diffusione ben oltre le nostre aspettative. Chiaro che siamo consapevoli che l'impatto sulla decisione politica di economisti non è così decisivo, però ricordo anche c'è stato anche un appello, una lettera aperta analoga di storici, altri diciamo ambiti disciplinari hanno fatto lettere analoghe, insomma il mondo scientifico che è abituato a ragionare sui numeri, quindi anche sulle dimensioni di quantità, spinge il livello europeo a fare un salto in avanti.
Sì, se questo salto non c'è però, professore, qualcuno dice rinunciando al MES di fatto rimaniamo appesi.
Beh no, per il momento no, perché c'è la copertura della Banca Centrale Europea che di fatto, pur acquistando nel mercato secondario dei titoli di Stato, però produce una quasi monetizzazione del debito, quindi in sostanza si potrebbe dire finanzia questo deficit aggiuntivo. Quindi per questo anno, con il piano straordinario, no, di quantitative easing, con le nuove caratteristiche, sono state fatte delle stime abbastanza precise di acquisti, di quanto ad esempio sui titoli italiani la BCE acquisterà.
Certo.
E andrà presumibilmente vicina o addirittura oltre all'incremento di debito che si avrà in Italia.
Ma quindi, questo non basta però? Ma questo
non basta nel senso che al massimo può servire per quest'anno, ma poi far gravare tutto il peso anche della sopravvivenza dell'Eurozona, perché siamo oramai a questi livelli, no?
Sì.
E sulla BCE, oggettivamente non è saggio, perché è una delle due gambe della politica economica, no?
Certo.
Una politica di bilancio centralizzata in questi casi di emergenza non può essere lasciata solo a livello nazionale, soprattutto in una situazione come quella di alcuni paesi. Quindi un livello di intervento centralizzato è indispensabile. Peraltro è anche paradossale che l'Olanda, che è un quasi paradiso fiscale, potremmo dire, è il paladino di questa resistenza all'utilizzo di questi strumenti comuni, che, ripeto, non sarebbe una mutualizzazione dei debiti pubblici preesistenti, questo sia chiaro. Andrebbe a creare un fondo tramite raccolta di risorse nel mercato per le necessità che sopravvenute per l'impatto della crisi da coronavirus.
Sì.
Quindi riguarderebbero il futuro, non il passato.
Ma perché allora, professore, la resistenza di Olanda e in parte della Germania a queste scelte, secondo lei, se è così come lo dice lei?
Le ragioni sono molteplici. Primo elemento è che non c'è fiducia sull'utilizzo di queste risorse, non vogliono condividere dei rischi, loro la vedono in quella direzione, no? Come una condivisione di rischi che hanno a che vedere anche con comportamenti di paesi di cui non hanno...
Possiamo fare un esempio, professore, perché qualcuno dice che con i soldi che arrivano dall'Europa ci cerchiamo di salvare l'Italia, che è 20 anni che sta lì, che brancola...
Sì, Lì però, ad esempio, anche nella nostra lettera aperta, chiariamo un aspetto. Primo, che la valutazione debba essere dell'utilizzo di queste risorse, quindi la destinazione anche di dettaglio sulle singole voci,
sì,
debba essere demandata a un livello istituzionale europeo, quindi non è che il singolo paese può farci quello che vuole, insomma,
certo.
Queste risorse raccolte con Eurobond o Recovery Fund, se il nome non piace, si può dare qualunque nome, l'importante è la sostanza. Quindi il dettaglio poi delle voci da utilizzare va definito a livello europeo. Non solo, noi nella lettera individuiamo che qualora ci fosse come possibile difficoltà nel ripartire le risorse in base alle necessità dei vari paesi, no? Perché magari ognuno può ritenere di avere più necessità di un altro, si può seguire una logica di ripartizione in base alla popolazione, quindi senza un elemento redistributivo. Dopodiché, se un paese, ad esempio oggi, prendiamo la Germania, dice io non ho bisogno di queste risorse, no, raccolte a livello europeo, può acquisire, tecnicamente lo si può disegnare, un diritto negli anni o addirittura nei decenni, magari in un orizzonte di 30 anni, un diritto futuro a eventualmente utilizzare quelle risorse, perché quello che oggi è una situazione di difficoltà maggiore di alcuni paesi rispetto ad altri, non è detto che di qui a 10, 15, 20 o 30 anni sia invece una difficoltà di altri paesi.
Certo.
Creare un meccanismo di protezione che si distribuisce nel tempo è un qualcosa che è utile a tutti.
Certo, è chiaro. Senta, ne va in gioco dell'Unione Europea, come sostiene qualcuno?
Allora, l'Eurozona, ripeto, che è il livello più integrato, quindi 19 dei 27 paesi, no? Rimane ancora in mezzo al guado, cioè in una situazione in cui al momento è, all'ombrello protettivo della BCE, ma di qui, ripeto, a un anno bisognerà vedere se la Lagarde nel Consiglio Direttivo riesce a tenere la maggioranza su una direzione che dopo l'incertezza del pomeriggio del 13 marzo,
certo,
ha deciso di prendere, che è una direzione di continuità con Draghi. Ripeto, questa continuità è chiara dopo la decisione del 18 marzo, mentre non lo era pochi giorni prima, il 13, con quella dichiarazione in conferenza stampa. Sì.
Dal punto di vista della trattativa, il governo secondo lei sta agendo al meglio?
Difficile dirlo, perché qui chiaramente non è solo il governo, lei dice a livello europeo, immagino,
certo,
non è solo il governo a essere in gioco, ci sono anche tutti gli altri paesi. Siccome la logica sostanziale dell'Eurogruppo e anche del Consiglio europeo è che si vada verso un accordo dove c'è il consenso dei vari paesi, e questo è un aspetto un po' problematico. Segnalo per inciso che le regole di funzionamento della BCE invece, il Consiglio Direttivo, è che approva maggioranza. Ad esempio, il piano MT o anche il quantitative easing avviato nel marzo 2015 da Draghi, ma anche la stessa decisione del 18 marzo della Lagarde, no, di questo intervento,
sì,
aggiuntivo, sono tutte decisioni che la BCE ha preso a maggioranza, quindi col parere, col voto contrario dei rappresentanti tedesco e di altri paesi.
Mentre con l'Eurogruppo basta un paese che si sfila e non...
Di fatto è così, al di là degli aspetti normativi. Quindi quello è un elemento per certi versi di debolezza. Decisiva sarà la Germania e la Merkel in particolare. Qui si tratta di capire se la Merkel vuole, e già è dentro la storia del suo paese, no, lo è pienamente per tante ragioni, e si tratta di capire se la Merkel ha il coraggio, e anche la visione storica, di entrare per certi versi nella storia dell'integrazione europea, oppure,
certo,
invece si accontenta, e magari a livello personale sarebbe già molto, di fare, e l'ha già fatta, la storia solo della sua Germania, che, ricordo, nel contesto globale pesa solo il 3% del PIL globale. Quindi mi chiedo, già ora, ma di qui a qualche anno, qualche decennio, dove vorrà andare come peso politico internazionale quella che in Europa può sembrare la grande Germania, ma a livello globale è una Germania che è piccola e sarà molto, sempre più piccola.
È chiaro, ci sono, come avete sentito, scenari diversi e non facili, dottor Signorelli ha cercato di spiegarci alcuni meccanismi. Dottor Signorelli, questa settimana avremo modo di risentirci, no? Nel corso della settimana, per fare anche un punto della situazione.
Sì, però non io ho esami oggi, domani.
No, più avanti.
Sì, certo, certamente.
Avremo modo, intanto la ringrazio per questa mattina, per essere stato insieme a noi. Grazie, buona giornata, professor Signorelli.
Esatto, buona giornata.
Grazie. Allora, ci fermiamo qui, pausa pubblicitaria e poi subito con Erika Pontini, vice capo dell'edizione Umbra della Nazione. A tra poco, e con lei torniamo sulla giornata, sulla giornata, sulla cronaca di giornata, con alcune notizie che affronteremo, tra cui quella dei controlli che sono stati. Prego, pubblicità e poi torniamo insieme.